con il capitolo 5 della prima lettera di Paolo a Timoteo, che leggeremo fra breve, notiamo che Paolo entra nel vivo della vita di Chiesa, richiamando la responsabilità di Timoteo verso ogni membro e sottoponendogli, come dire, un reale problema che si sarebbe probabilmente verificato più avanti, che era quello della responsabilità di Timoteo e della Chiesa nei confronti delle vedove. I commentatori sono, come dire, concordi nel ritenere che quasi tutta la parte finale della prima epistola a Timoteo contiene direttive specifiche a Timoteo proprio per aiutarlo a rapportarsi in modo sano e pastorale nei confronti di ogni membro della Chiesa. E c'è quindi un forte richiamo alle sue responsabilità in quanto pastore, al suo ministero e vocazione nei confronti della Chiesa. Permettetemi di introdurmi e ricordare quello che in questi giorni, nei giorni scorsi, e non è finita, diciamo, i mass media hanno dedicato come notizia principale, che è, come dire, allo scandalo del secolo, possiamo definirlo, che vede protagonista un grande marchio automobilistico come la Volkswagen e ormai il suo ex amministratore delegato Martin Wetterkorn, che in ragione di questo scandalo definito Dieselgate, che riguarda ben 11 milioni di autovetture, di cui circa 700.000 in Italia, che hanno installato un filtro, diciamo comunque un software che manomette l'emissione dei gas di scarico, rendendole a norma, mentre in realtà non è così. Ora sappiamo tutti che la Germania in questi ultimi anni di Unione Europea è la nazione che ha continuamente, come dire, dettato le regole, che ha chiesto agli altri Stati membri di adeguarsi alle direttive, alle normative europee in merito alle varie materie, sia a livello politico, parlamentare, appunto, sociale, ambientale, economico. Ha sempre chiesto agli altri stati di fare i propri compiti a casa, e cioè quello di allinearsi con le guide stesse che comunque in qualche maniera la Germania, in forza della sua economia e della sua stabilità politica e diciamo anche della sua ligia ormai osservanza delle regole europee, è stata un po' trainante, modello. Ma lo scandalo Volkswagen ha scoperchiato e smascherato, come dire, un grande malaffare che coinvolge e coinvolge moltissime altre grandi marche che fanno capo alla Volkswagen, come la Porsche, la Skoda, la Seat e l'Audi. E tutte queste grandi società, consapevoli, hanno installato, diciamo, nelle loro auto questo software studiato per falsare appunto le emissioni, così si esprimeva un quotidiano. Che cosa succede oggi? Oggi gli Stati membri rinfacciano alla Germania di farsi i compiti a casa, cioè prima di chiedergli agli altri di assumersi le responsabilità per il danno morale, economico, ambientale, sociale che ha prodotto, diciamo, a livello mondiale. Anche se avrete notato che i media, i politici, in particolare si preoccupano dell'Occidente, cioè dei paesi sviluppati, gli detti occidentali, quasi a dire, vabbè, nei paesi emergenti, anche se non c'è questa attenzione all'inquinamento, non fa niente. Però è la preoccupazione più occidentale, perché si parla appunto degli Stati Uniti, dell'Europa e dei paesi che rientrano in questa definizione. Ora, ovviamente noi questa mattina non vogliamo parlare della Volkswagen e del suo scandalo, vogliamo parlare di tutti noi. E lo facciamo in questa maniera. Lo scandalo Volkswagen ci introduce quindi al tema delle nostre le nostre dirette responsabilità, perché ognuno di noi deve assumersi, come dire, la propria responsabilità, le proprie responsabilità, prima di chiedere agli altri di fare i propri compiti a casa. E il tema della predicazione è questo, come per il pastore, anche per i membri. Allora chiederei di aprire le vostre Bibbie, al capitolo 4 di Prima Timoteo, leggeremo dal versetto 11 del capitolo 4 fino al versetto 16 del capitolo 5. Scrive così l'Apostolo Paolo al suo figlio legittimo queste cose. Ordina queste cose, insegnale. Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii d'esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Applicati finché io venga alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Non trascurare il carisma che è in te e che ti fu dato mediante la parola profetica insieme all'imposizione delle mani dal collegio degli anziani. Occupati di queste cose e dedicati interamente ad esse, perché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Bada a te stesso e all'insegnamento. Persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e tutti quelli che ti ascoltano. Non riprendere con asprezza l'uomo anziano, ma esortalo come si esorta un padre, i giovani come i fratelli, le donne anziane come madri, le giovani sorelle, come sorelle in tutta purezza. Onora le vedove che sono veramente vedove, ma se una vedova ha figli o nipoti, imparino essi per primi a fare il loro dovere verso la propria famiglia, a rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è gradito davanti a Dio. La vedova che è veramente tale è sola al mondo, ha posto la sua speranza in Dio e persevera in suppliche e preghiere notte e giorno. Ma quella che si abbandona ai piaceri, benché viva, è morta. Anche queste cose ordina perché siano irreprensibili. Se uno non provvede ai suoi e in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo. La vedova si è iscritta nel catalogo quando abbia non meno di 60 anni, quando è stata moglie di un solo marito, quando è conosciuta per le sue buone opere, per aver allevato figli, esercitato l'ospitalità, lavato i piedi ai santi, soccorso gli afflitti, concorso ad ogni opera buona. Ma rifiuta le vedove più giovani perché quando vengono afferrate dal desiderio abbandonano Cristo e vogliono risposarsi, rendendosi colpevoli perché hanno abbandonato l'impegno precedente. Inoltre imparano anche a essere oziose, andando attorno per le case e non soltanto a essere oziose, ma anche a pettegole e curiose, parlando di cose delle quali non si deve parlare. Voglio dunque che le vedove giovani si risposino, abbiano figli e governino la casa, non diano agli avversari alcuna occasione di maldicenza. Infatti, già alcune si sono sviate per andare dietro a Satana. Se qualche credente ha con sé delle vedove, le soccorra, non ne sia gravata la Chiesa, perché possa soccorrere quelle che sono veramente vedove. Preghiamo il Signore. Signore, abbiamo cantato che amiamo la Tua parola e ora che stiamo per ascoltarla vogliamo pregarti che questa possa essere veramente incisiva per la nostra vita. È la Tua parola, non è la nostra, Signore, ma Tu ci chiedi di farla nostra. Quindi ti preghiamo che con il tuo spirito possa tu radicarla nella nostra vita, nei nostri cuori, affinché possa portare frutto per la tua gloria, per il bene delle nostre famiglie, per il bene della Chiesa, per il bene della società nella quale ci hai posti, nel nome di Gesù. Allora, come per il pastore, anche per i membri. Suddivideremo questa predicazione in due parti sostanzialmente. La prima sarà verificare, quindi a analizzare il pastore. Abbiamo visto domenica scorsa Timoteo, cioè colui che ha timore di Dio, e in secondo luogo i membri, che qui Paolo proprio li elenca in questa maniera, le vedove, i figli, i nipoti, la Chiesa. Ora, se è vero che siamo discepoli della parola, è vero allora che la parola, questa parola di Dio, ha da dire a noi tutti qualcosa anche questa mattina. Allora, il primo aspetto per il pastore. Quando si pensa al pastore, la prima cosa per cui lo si immagina, direi in modo negativo, è concepirlo come l'amministratore o il custode della Chiesa. Una sorta di custode amministrativo del condominio Chiesa, dove ogni condomino, diciamo, sente la libertà o si sente in dovere di dire che cosa il custode o l'amministratore debba fare, perché è una persona, come dire, assunta dal condominio e per questo deve rispondere a quelle che sono le esigenze del condominio. Ma questo è un modo sbagliato di pensare al pastore della Chiesa. In modo biblico o in termini biblici lo si deve immaginare nella sua responsabilità di presidenza, di conduzione, di insegnamento, di cura pastorale. E questo è il modo corretto ed importante che la Chiesa deve assumere quando pensa ai propri conduttori, pastori e vescovi. Paolo, avendo, come dire, coscienza di questo ruolo importante e pastorale, si rivolge al suo giovane pastore Timoteo per centrare la sua riflessione proprio in merito alla persona di questo giovane pastore, affinché non perda di vista la vocazione che ha ricevuta per essere un servitore, un diacono, se abbiamo detto, della Chiesa, mantenendosi vigile e coerente nella sua vita, al fine di potersi relazionare con la Chiesa, con i membri della Chiesa, con tutta la Chiesa, diciamo pure a testa alta, la possibilità di guardare in faccia ogni fratello, ogni sorella, senza che possa sentirsi accusato. Paolo ha già parlato della qualità dell'episcopos, cioè il vescovo, e lo ha fatto quale monito, diciamo esortazione a questo suo legittimo figlio, e infatti nei versetti 11 a 16 del capitolo 4 che abbiamo letto, Paolo si introduce al tema delle relazioni nella Chiesa con le diverse persone, ricordandogli l'attitudine vocazionale e ministeriale che deve caratterizzarlo, proprio affinché nessuno abbia a rimproverarlo di incoerenza, di inaffidabilità nel suo approccio ad esso. Che cosa vediamo da questi versetti? La prima considerazione, la prima lezione che emerge è che Timoteo era legittimato a chiedere agli altri di fare i compiti a casa, facendoli lui stesso, per primo, avendoli fatti e facendoli continuamente. Diversamente non poteva chiederlo ad altri. La sintesi dell'insegnamento di Paolo in questi versetti è evidente proprio a partire già dal versetto 1, che rileggo. Sii d'esempio ai credenti. E come? Come devi essere d'esempio ai credenti? E vedete che fa una puntualizzazione di diverse aree, nel parlare, nel comportamento, perché il parlare non può essere, diciamo, smentito dal comportamento e viceversa, nell'amore, nella fede e nella purezza. Ma non solo questo. Al versetto 13 aggiunge applicati, cioè dedicati a che cosa? Alla lettura della parola di Dio, all'esortazione, all'insegnamento, perché a questo tu sei stato chiamato. Il versetto 14 aggiunge non trascurare il dono. Hai ricevuto una vocazione, fratello, sorella, Timoteo, Francesco, Francesca, Edgar, Ruth, mettiamoci pure tutti i nostri nomi. Tu ti devi applicare affinché questa vocazione sia a beneficio di tutti, della Chiesa. Nel versetto 15 aggiunge: occupati quindi di tutte queste cose che tu ho appena elencate e dedicati interamente. C'era un tempo un'espressione che ricorreva tra di noi, che quando si parlava del predicatore si diceva che è un predicatore a pieno tempo, oppure c'è quello che è a mezzo tempo. In realtà, cioè, coloro che erano sostenuti da un gruppo di chiese erano definiti a pieno tempo, coloro che invece avevano un lavoro secolare non erano definiti tali. Ma in realtà quello che il Signore chiede è che Paolo ci dice qui che dobbiamo essere sempre a pieno tempo. Sia che abbiamo un lavoro secolare, sia che non lo abbiamo, la vocazione deve chiedere un impiego costante, continuo, 24 ore su 24. E poi conclude il versetto 16 con questa espressione: bada a te stesso. Cioè, prima di chiedere agli altri di fare i compiti a casa, bada a te stesso e persevera. Cioè, insisti, sii costante. La seconda lezione che emerge da questo testo, Paolo dice che facendo così salverai te stesso e tutti quelli che ti ascoltano, versetto 16. Seguendo i consigli del padre spirituale, Timoteo avrebbe conseguito un duplice obiettivo. In primo luogo avrebbe salvato se stesso. Allora voi direte: ma non era già salvato? Aveva bisogno di salvarsi? E qui però Paolo, quello che intende dire, ciò che ha scritto in Filippesi 2,12, ve lo leggo, il senso di salvare te stesso, cioè adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore, cioè vivete il vostro ministero, vivete la vostra vocazione, perché in questo modo voi rendete completa la vostra salvezza. E in secondo luogo, oltre ad essere salvato in questi sensi, avrebbe aiutato altri a fare lo stesso. Infatti il pericolo, come dire, di trascurare la propria salvezza ottenuta per grazia è quello di trascurare la propria vocazione non compiendo i propri doveri e la propria vocazione, ed è un pericolo maggiore di quel altro ministero all'interno della Chiesa. Vedete, Paolo stesso, che nello scrivere a Timoteo queste cose si interroga su se stesso, su questo aspetto, e arriva perfino a dire e a temere di essere ritenuto o diventare un reprobo, che vuol dire destinato alla dannazione eterna. Io ho usato qui un'espressione di Diodati, quindi molto arcaica, ma che ci dà il senso profondo delle parole che Paolo intendeva dire. Notate, lui dice: tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, dopo aver chiesto agli altri di fare i propri compiti a casa, io stesso ne sia squalificato, destinato alla dannazione. Prima Corinzi 9, 27. Uno dei riformatori più importanti, Giovanni Calvino, in merito a questo argomento, commenta suggestivamente in questo modo: per quanto la salvezza sia dono esclusivamente di Dio, e lo riaffermiamo, tuttavia è necessario il ministero umano, cioè l'impegno umano. E aggiungo a queste parole: questo impegno non aggiunge nulla, assolutamente nulla, alla salvezza, ma ne è il segno distintivo, ne è il completamento nel timore del Signore. Se amiamo il Signore, amiamo rispondere alla vocazione che ci è rivolta. E se non lo facciamo, fratelli, interroghiamoci: perché non rispondiamo alla vocazione che il Signore ci ha destinata, chiamati? Ecco, solo dopo aver fatto queste raccomandazioni pastorali a Timoteo, Paolo gli insegna quindi come trattare E come rapportarsi con ogni membro di Chiesa? E notate qui, a seconda della loro età e a seconda della loro sessualità, sempre in un'ottica di grande dignità e rispetto verso tutti. Paolo usa brevi frasi per darlo il senso della sensibilità stessa che Timoteo deve esercitare, evitando di essere prolisso di inutili parole che anziché agevolare le relazioni potrebbero complicarle. Credo che questo dovrebbe costituire anche per noi, diciamo, un elemento di insegnamento, di sana lezione di vita. Allora, vogliamo vedere come Timoteo doveva e dovette relazionarsi a seconda del fratello, della sorella che aveva dinanzi. Abbiamo letto al versetto 1, non riprendere con snaspezza l'uomo anziano. La prima persona è l'anziano. Il termine che Paolo qui usa è presbiteros o presbuteros, che è un termine che si differenzia da quello di episcopo, cioè sorvegliante, del capitolo 3, versetto 1, e che abbiamo visto due domeniche fa, dove il riferimento è diretto al pastore, al vescovo, all'anziano di chiesa, che abbiamo considerato sono termini che indicano sempre la stessa persona, la stessa vocazione. Il termine in questo caso, nel capitolo 5, versetto 1, indica in realtà le persone anziane di età. Non riprendere con asprezza l'uomo anziano, ma esortalo come si esorta un padre. Il verbo riprendere, epiplesso, ha il significato contrario, che vuol dire censurare severamente. Paolo dice non riprendere, cioè censura severamente, ma non riprende. Allora, a coloro che sono avanti nell'età, sta dicendo Paolo, si dovrebbe risparmiare una tale umiliazione. Se è necessaria la correzione, anche verso le persone più anziane, questa ci deve essere. Ma le parole devono essere ben pesate. Il linguaggio, il tenore deve essere ben, diciamo, pensato. Timoteo deve ammonire, ma deve esortare, viene detto qui. Deve riprendere, ma deve incoraggiare. Nessuna riprensione deve essere mai finalizzata alla espulsione, all'esclusione. Perché le parole hanno un peso, allora è bene che le si valuti attentamente prima che vengano pronunciate. Attenzione però, la morbidezza delle parole, la gentilezza del linguaggio, ovviamente non deve mai rendere meno autorevoli le parole di riprensione, né tantomeno mettere in discussione l'autorità stessa di chi le pronuncia. E questo è un principio biblico, perché abbiamo visto le autorità nella Chiesa sono le autorità derivate, costituite da Dio stesso. Lo stesso principio è valido per le donne anziane. Esorta le donne anziane come madri. Gli anziani come padri, le donne anziane come madri. E sarebbe interessante qui, ma non c'è il tempo, per aprire, diciamo, una riflessione su come la scrittura puntualizzi sempre la diversità di genere maschile e femminile, e non ne fa un miscuglio gender, come oggi purtroppo si vuole fare. E Paolo lo chiarisce molto bene, parlare di padri e parlare di madri vuol dire che si può parlare di figli, capite? E nonna di non si sa che cosa. Ora, queste raccomandazioni pastorali, abbiamo detto, sono valide anche per la donna, e Paolo le raccomanda a Timoteo. Però credo che la scrittura le raccomanda oggi a me per primo e a voi tutti che ascoltate. Forse a te che sei giovane e che probabilmente tratti le persone più anziane di te, anche i tuoi genitori, come se fossero dei tuoi coetanei, come se fossero delle persone alla pari di te, con cui puoi, come dire, relazionarti usando anche un linguaggio non sempre rispettoso. Sappi che il tuo non rispetto delle persone più anziane, come possono essere i tuoi genitori, ma il non rispetto anche delle persone più giovani a te, è qualcosa che Dio detesta. È qualcosa che Dio detesta e che per questa ragione, in ragione, diciamo, al rapporto genitori-figli, ha perfino istituito un comandamento. Numero 5 del comandamento, di onorare padre e madre. Di onorare padre e madre, Esodo 20, 12 e Deuteronomio 5, 16. E Gesù stesso riprende quel comandamento, lo riprende nel suo ministero pubblico, dandogli veramente la forza che questo comandamento aveva. Notate che il riprendere le parole nella bocca del Signore Gesù vuol dire riconoscere l'autorità del Padre delle cose che ha detto. Dio infatti ha detto, onora tuo padre e tua madre. E a chiunque, chiunque maledice padre e madre, sia punito con la morte. È una parola molto forte. Voi mi direte, ma come è severo questo Dio? Come si può punire un figlio per mancanza di disonore ad una persona, forse anche il genitore? Vedete, Dio era severo, è severo ancora oggi, ma non vuole la morte di nessuno. Quello è come dire, un comandamento autorevole per dire che tu hai la necessità, figlio o figlia, di sottomettere l'autorità dei tuoi genitori. Perché Dio ti tratterà severamente qualora tu non lo facessi. La storia biblica però ci narra che non c'è nessun figlio che è stato messo a morte per aver disubbidito ai genitori, aver trattato male i genitori. E questo perché dà il senso che il popolo di Israele aveva capito l'importanza dei comandamenti del Signore. Certo, c'è un episodio, possiamo ricordare Absalom nei confronti di Davide, suo padre, che si era proclamato re. E quando Absalom è ucciso dal padre, non è ucciso per commissione del padre, ma qualcuno che ha pensato di fare vendetta a Davide, il cui nome corrisponde a Joab, che lo uccise. E Davide, quando seppe la cosa, pianse per questo figlio. Ora, quello che vogliamo dire è che il Signore ci tiene al tuo bene, al nostro bene, al bene delle relazioni genitori e figli, il rispetto, l'educazione nel parlare è una cosa estremamente importante per il Signore. Deve dire ancora la scrittura, un testo del Levitico, dice così, alzati, cioè nel senso di rispetto, al capo canuto, cioè a colui che ha i capelli bianchi. Onora la persona del vecchio, temi Dio, io sono il Signore. Chi ti sta dicendo queste cose? Non è Francesco, non sono i tuoi genitori, in primis, ma è Dio, il primo a dirti, caro figlio, cara figlia, onora tuo padre, onora le persone anziane. Dopo aver parlato degli anziani e delle anziane, Paolo rivolge anche una parola per quanto riguarda i più giovani. E quindi inizia con il parlare dei giovani maschi. Anche qui esorta i giovani come fratelli. Abbiamo visto che Timoteo è ancora giovane e quindi non solo doveva relazionarsi correttamente nei confronti delle persone più anziane all'interno della Chiesa, ma anche verso i giovani, verso i coetanei, perché può essere semplice, come dire, più facile cadere in un senso tale di confidenzialità e di amicizia da scadere nel senso del rispetto che si deve alle persone. anche sui giovani. Verso i più giovani, dice Paolo, vi doveva essere un'autentica fraternità, i giovani come fratelli. Paolo sta dicendo a Timoteo che non doveva sentirsi un fratello maggiore, non doveva comportarsi nei confronti dei giovani e dei suoi coetanei come se fosse superiore a loro in ragione del ministero che rivestiva. Non poteva e non doveva guardare gli altri con superficialità. Dicevo prima, doveva avere la possibilità di guardare in faccia i giovani, a testa alta, guardarsi negli occhi, serenamente, ed esercitare l'autorità pastorale che gli era stata affidata. E tutto questo, Paolo lo dice, anche in relazione alle giovani donne. Però nei loro riguardi Paolo aggiunge un elemento, diciamo, di purezza. Parole di purezza morale. Notate, esorta le giovani come sorelle, con ogni castità, questo è il termine che porta la Diodati, e nella riveduta leggiamo in tutta purezza. Questa raccomandazione è aggiunta proprio per proteggere i rapporti del giovane Timoteo verso le giovani donne, in modo che il suo linguaggio, il suo approccio non risultasse equivocato, insinuante e sensuale. Perché questo è un po' il senso della, con ogni castità, con ogni purezza. E tra giovani oggi c'è molta allusione nel linguaggio alla sessualità. Anche i termini che fanno parte, purtroppo, del mondo non cristiano è diventato parte di noi cristiani. E questo è a nostra vergogna, fratelli e sorelle, quando usiamo un linguaggio come se nulla fosse e non sappiamo discernere il fatto che quella parola nasce da un mal comportamento sessuale. È perché si è definito quel termine un linguaggio comune, ma noi non siamo chiamati a fare il nostro linguaggio comune. E mi dispiace quando anche all'interno delle conversazioni, dei culti, degli incontri, è facile sentire queste parole. Paolo chiama Timoteo ad essere molto attento ai termini e all'atteggiamento. E probabilmente questo richiamo di Paolo a Timoteo, un richiamo pastorale, era, come dire, anche un anticipo alla vigilanza che Timoteo doveva avere, doveva esercitare nella Chiesa circa certi personaggi che sarebbero sorti e di cui tratta a Seconda Timoteo, capitolo 3, versetti da 9 a 1, in particolare a versetto 6, che vi leggo perché così vi è più chiaro. Poiché nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano nelle case e circuiscono donnette cariche di peccati, agitate da varie passioni. Ecco, diciamo, l'elemento sessuale poteva essere spesso occasione di chi, sentendosi giovane, poteva farne abuso. Quindi Paolo in qualche maniera anticipa che sarebbe sorto anche questo problema, ma lui doveva mantenersi puro e doveva vigilare finché la Chiesa stessa si mantenesse pura. Ora è evidente che relazionarsi di Timoteo con i giovani e con le giovani, con i fratelli e come sorelle, non doveva far pensare a questi ultimi che potevano fare anche a meno dell'autorità pastorale di un loro coetaneo, o forse anche più giovane di loro. L'autorità per la Scrittura è a prescindere dall'età. Se è costituita da Dio, va rispettata, e non c'entra assolutamente l'età. Perché come abbiamo considerato due domeniche fa, appunto, le autorità sono delegate da Dio, sono derivate da Dio, sono costituite da Dio. e nessuno che si opponga all'autorità umana istituita da Dio può pensare di averlo fatto solo nei loro confronti. Ora è evidente che tutte le raccomandazioni che Paolo rivolge a Timoteo, la scrittura le rivolge a me questa mattina, le rivolge a voi, fratelli, sorelle, giovani, meno giovani. Perché quello che è richiesto al pastore, abbiamo detto, è richiesto anche a tutti i membri, a prescindere dall'età e dal sesso. E la tua eventuale non sottomissione alle autorità è in primo luogo non sottomissione a Dio, ma anche ogni abuso di autorità, qualunque sia il settore, è denigrazione e offesa della dignità altrui e usurpazione dell'autorità divina. Passando al secondo punto, dobbiamo notare subito che i versetti da 3 a 16, quello riferito alle vedove, è un lungo capitolo, un lungo paragrafo dedicato proprio al tema e al problema, se volete, delle vedove. E Timoteo doveva sapere come comportarsi nei loro confronti. Ovviamente nel fare questo, nello scrivere a Timoteo, Paolo scrive anche alle vedove per come dovevano comportarsi. Scrive ai parenti diretti delle vedove, i figli, i nipoti. Scrive all'intera Chiesa per come trattare il tema così delicato. Quindi Paolo ha sì una parola per me, ma ce l'ha per te. Ce l'ha per tutti noi che siamo Chiesa, perché anche per i membri, questo è il secondo punto, c'è una parola. E il primo aspetto di cui parla Paolo riguarda le vedove nella Chiesa. Il problema delle vedove nella Chiesa è un problema che pare essere stato rilevante nelle prime Chiese, diciamo in Gerusalemme e non solo, le chiese del primo secolo. Infatti l'istituzione dei primi diaconi nella chiesa di Gerusalemme, voi ricordate, era dovuto proprio al fatto che le vedove, le tante vedove, erano, diciamo, non ricevevano l'attenzione necessaria. Per quello gli apostoli ritennero opportuno che 7 diaconi si occupassero dell'aspetto pratico della vita di chiesa, compreso quella dell'assistenza alle vedove, Atti 6, 1 a 7. Ora, dato che le vedove erano l'oggetto della beneficenza e della solidarietà della Chiesa, era opportuno che un'accurata regolamentazione, diciamo, dirigesse questa scelta. Però Paolo non pensa solamente al presente, cioè al contesto in cui sta vivendo, al contesto sociale di quel tempo, che pure era caratterizzato da questa realtà di vedova. Egli intravede che sarà un problema che riguarderà anche le chiese nei secoli successivi. E infatti ti scrivo queste cose affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella Chiesa e nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Ha anche questa, diciamo, è un documento autorevole di lungimiranza teologica ed ecclesiale. Ora, il fatto che Paolo dedichi ampio spazio alla questione delle vedove dimostra che il problema è stato e sarà un problema reale per la vita delle chiese. Molte vedove restavano sole, quindi vedove, per varie ragioni, perlomeno nei primi secoli. Per esempio, i popoli erano spesso in guerra e quindi chi andava in battaglia erano gli uomini e vi morivano. Per incidenti sul lavoro, mancavano tutti i sistemi di sicurezza che probabilmente oggi hanno, nonostante si muoia ancora. Per affaticamento del lavoro, perché non è quello che faccio io, seduto o qualche volta anche in piedi ad un terminale, oppure un lavoro diciamo diverso, dove sicuramente c'è stanchezza, ma diciamo ecco non porta a morire in questo senso. Si moriva anche per malattie contratte proprio da contatto con tanti infermi che in quel periodo si registravano, e ricordiamo che il ministero del Signore Gesù è stato caratterizzato, diciamo, dall'incontro con molti infermi, molti malati, e molti di questi morivano. Il Signore ne ha solo guariti alcuni, ma non tutti. Si moriva poi per morte naturale, è normale, ma anche per persecuzione in ragione di Cristo. E per cui i martiri, e i mariti, scusate, erano maggiormente esposti a questo, perché erano loro che più delle donne, diciamo, vivevano questo tipo di realtà. Allora, il primo gruppo di vedove di cui parla Paolo sono le vedove, veramente vedove. Voi mi direte, ma se una è vedova, non è che ci può essere una falsa. Però cerchiamo di capire che cosa intende Paolo. Timoteo doveva onorare le vedove veramente tali, ma esse dovevano distinguersi, conducendo una vita devozionale e morale significativa. Versetti 5 e 6 abbiamo letto, dice così: la vedova veramente tale è sola al mondo, ha posto la sua speranza in Dio e persevera in suppliche e preghiere notte e giorno. Ma quella che si abbandona ai piaceri, scusate, versetto 5, è così. Versetto 5. Quindi una vedova che ha posto il suo timore nel Signore, e forse il riferimento più che altro è quello al versetto 9, viene detto: quando abbia non meno di 60 anni, quando sia stata moglie di un solo marito, quando è conosciuta per le sue buone opere, per aver allevato figli, esercitato ospitalità, lavato i piedi ai santi, soccorso gli afflitti e concorso ad ogni opera buona. Quindi questa deve essere una caratteristica della vedova, della vera vita. Quindi doveva essere, come dire, un esempio tanto per se stessa e per gli altri, e in questo caso anche per le più giovani. Esse, essendo veramente vedove e non avendo figli o nipoti, versetto 4, dovevano essere oggetto e attenzione della Chiesa. La Chiesa doveva farsene carico dal punto di vista del sostegno economico, affettivo, oltre che spirituale, versetto 16. Inoltre la necessità di scrivere le vedove nel registro di Chiesa quando non abbiano meno di 60 anni, un'età, diremmo, per quel periodo avanzata, che corrisponde più o meno all'età delle ultraottantenne di oggi, indica che quelle non iscritte nel catalogo, perché inferiore a 60 anni, fossero vive, partecipi alla vita di Chiesa, mettendosi al servizio della Chiesa con le loro competenze, con le loro capacità vocazionali. E infatti per poterle inserire nel registro di Chiesa dopo i 60 anni, abbiamo letto, bisognava che le vedove si fossero distinte, stata moglie di un solo marito, quando è conosciuta per le sue buone opere, per aver allevato figli, esercitato le ospitalità, lavato i piedi ai santi, soccorso agli afflitti, concorso ad ogni opera buona. Allora si comprende che Timoteo doveva esercitare, come dire, e non solo lui, ma anche tutti i pastori delle chiese successive, dovevano esercitare grande discernimento nella gestione di ogni casa, di ogni singola vedova. Ma le vedove non potevano pensare di disinteressarsi dalla vita della Chiesa, abbandonarsi ai propri piaceri, come viene detto versetto 6, e poi ricevere il plauso, l'attenzione e il sostegno della Chiesa. Vedete, la Chiesa, dice Paolo, sostanzialmente non è il rifugium peccatorum, cioè dove ognuno vive la propria vita, come se la Chiesa non esistesse, mentre si abbandona ai piaceri e benché viva e morta, dice Paolo, e pretendere comunque che la Chiesa sia attenta e sensibile ai propri bisogni. Certo, la Chiesa deve essere attenta, ma bisogna essere impegnati nella vita di Chiesa. Questo insegnamento evidentemente non è valido solo per le vedove, ma è valido per me, per te, per noi. Se decidiamo di estraniarci dalla vita della Chiesa, avendo altre ambizioni, atte a soddisfare la nostra vita, i nostri piaceri, a sentirci vivi, perché nella Chiesa ci sentiamo morti, ciò che stiamo scegliendo è la conclusione a cui giunge Paolo. Benché vivi, morti. Avete l'impressione, hai l'impressione di vivere fuori dalla Chiesa, scusate, e nel mondo, ma in realtà sei morto, perché fuori dalla Chiesa di Dio si è morti spiritualmente, non fisicamente. Certo, la Chiesa non può restare indifferente verso le vedove, verso nessun membro della Chiesa, ma d'altra parte ci deve essere il desiderio di lasciarsi, come dire, aiutare, accompagnare, per tornare veramente a vivere nella Chiesa. E se non senti il bisogno di tornare a vivere, non far ricadere sulla Chiesa le tue responsabilità, perché la Chiesa ne ha già tante ed è responsabile nei tuoi confronti, ma non può assumersi la responsabilità delle tue scelte, delle tue colpe. In secondo luogo, Paolo affronta il tema delle vedove più giovani. Anche per queste Paolo ha qualche cosa da raccomandare, come comportarsi, come approcciare. Ed è evidente che, diciamo, l'espressione vedove più giovani siano da considerarsi tutte coloro che hanno un'età inferiore ai 60 anni e che per tale ragione, come dicevo prima, hanno ancora forze, energie, vocazioni da esercitare con determinazione, diciamo, devozione e passione nella Chiesa e per la Chiesa. Il riferimento che qui leggiamo al primo impegno, all'impegno precedente, versetto 12, è un chiaro riferimento proprio alla dimensione ecclesiale, di servizio, di vocazione delle vedove all'interno della Chiesa. Quello che in fondo è chiesto alle vedove più anziane, il versetto 10, è riferimento anche alle più giovani, a prescindere che se abbiano o non abbiano figli. L'attenzione che Timoteo e i pastori devono alle vedove è quello di incoraggiarle nell'assunzione di responsabilità nella Chiesa, dare loro l'onore di vivere nella Chiesa la propria vocazione che il Signore le ha rivolte, e riconoscendo loro, diciamo, che anche nell'ambito di questa condizione sociale disagiata possono trovare pieno, come dire, inserimento, gioia nel servizio, perché la loro piena integrazione nella Chiesa è il balsamo necessario a guarire la vedovanza. E vorrei potrei citarvi almeno due persone che conosco in una chiesa nostra sorella dove questo si è realizzato fermamente. Perso i mariti in giovanissima età, hanno trovato nella Chiesa il balsamo per la loro vedovanza. Ora il versetto 11 che abbiamo letto però presenta una difficoltà nel verbo rifiutare. Rifiuta le vedove più giovani. Ma come, se da un lato si dice di avere attenzione, rispetto, riconoscere dignità, dall'altro si dice rifiuta le vedove più giovani. Ora non è molto felice questa traduzione in italiano. Ma quello che Paolo sembra voglia dire qui è un richiamo disciplinare a quelle vedove che dopo aver fatto dei voti, dopo aver assunto degli impegni all'interno della Chiesa, impegni di fede, di servizio a Cristo nella Chiesa, che qui lui definisce impegni precedenti, essendo afferrate dal desiderio di risposarsi, anche legittimo, non tengono più conto degli impegni precedenti, degli impegni assunti, e abbandonano la Chiesa è il servizio a Dio. In questo modo, dice Paolo, quello che fanno, abbandonano Cristo, versetto 11. Ovvero, Cristo non rimane, non è più al centro della loro vita, non ha più il posto centrale nei loro pensieri, nel loro cuore, nel loro servizio. Ora, quello che Paolo qui sta richiamando, nel versetto 11 e 12, è l'importanza dei voti devozionali, di servizio, di cui si parla nel libro dei Numeri, a capitolo 30, versetto 9, che io vi leggo. Ma il voto di una vedova o di una donna ripudiata, qualunque sia il voto, qualunque sia l'impegno che ha assunto, rimarrà valido. Perché il voto, l'impegno, non è tanto nei confronti degli uomini, non è tanto nei confronti della Chiesa, è in primo luogo un impegno verso Dio, alla presenza di Dio, un impegno per Dio, che poi si esplicita all'interno della Chiesa. Quindi annullare il proprio voto per convogliare a nuove nozze è per Paolo l'abbandono di Cristo, nel senso appunto di abbandono degli impegni precedentemente assunti. Ora Timoteo deve tenere conto di questo, affinché il desiderio di sposarsi per una donna giovane, più giovane, non rappresentasse la legittimazione, come dire, dell'annullamento dei voti precedentemente fatti. Forse con un tenore diverso, anche da sposata, la donna in tempo vedova può continuare a mantenere gli impegni precedenti. Questo è quello che Paolo sta dicendo, cioè il rifiuto è nel dire che se una donna vedova, perché vuole sposarsi, dimentica la Chiesa, allora lì tu hai la responsabilità disciplinare nei confronti di quella donna. Ma è chiaro che il tema della disciplina non riguarda semplicemente le vedove, riguarda gli sposati, marito e moglie, i figli, credenti. Paolo intravede anche il pericolo conseguenziale all'abbandono di Cristo e degli impegni precedentemente assunti. Chi non è seriamente impegnato, per esempio, nel servizio nella Chiesa, è quasi inevitabilmente portato a diventare quello che Paolo descrive con crudezza. Notate cosa dice. Inoltre imparano anche a essere oziosi, andando attorno per le case e non soltanto ad essere oziosi, ma anche pettegole, curiose, e parlando di cose delle quali non si deve parlare. Chi non è impegnato, chi ha la mente libera da impegni di ordine ecclesiale, di impegni di ordine familiare, sarà portata quasi inevitabilmente a comportarsi in questa maniera, a diventare pettegolo, pettegolo. Quindi il rifiuto di Timoteo è pertanto un atto disciplinare affinché le vedove non solo imparino ad essere irreprensibili, versetto 7. Infatti la non disciplina può diventare, come dire, l'epidemia dell'ozio, del pettegolezzo, dello sgretolamento delle relazioni. E allora ti chiedo, cara sorella, fratello, in che misura ti senti veramente partecipe alla vita della Chiesa? Sei soddisfatto? Sei soddisfatta della tua vita con la Chiesa? Sei soddisfatta della tua vocazione all'interno della Chiesa? La Chiesa lo è? Vorrei anche chiederti se ti stai interrogando in questa maniera, se sei o non sei soddisfatta della tua vita personale, individuale e nella Chiesa. Ora detto questo, però, bisogna fare anche un'altra puntualizzazione. Paolo, pur richiamando la necessità della disciplina nei confronti delle vedove, non sta vietando qui il matrimonio. Non sta vietando le seconde nozze per una vedova. Anzi, affinché l'abbandono degli impegni e quindi di questi voti precedenti, versetto 12, non costituisca l'esca del diavolo per farli cadere nella lussuria sessuale. Vedete, afferrate dal desiderio, versetto 11, è lo stesso termine della lussuria sessuale. Sapete, un tempo, proprio perché le donne, le vedove restavano sole e non avevano chi si prendeva cura di loro, erano portate a fare questo, a vendersi, a vendere il loro corpo pur di sopravvivere. E Paolo intravede questo come un pericolo anche per la Chiesa. E allora è importante che i figli, e adesso parleremo di quelli, i nipoti, e solo alla fine la Chiesa, se questi non hanno figli e nipoti, si faccia carico affinché la vedova, ecco, riceva del balsamo per la sua vita, per continuare a vivere con dignità. E allora, come dicevo, per avviarmi alla conclusione, Paolo parla anche dei figli e i nipoti delle vedove. Con il versetto 4 Paolo, reintroduce il principio generazionale, ecco, possiamo dire così, voluto da Dio, che riguarda tutti. Notate, ma se una vedova ha dei figli o ha dei nipoti, imparino essi per primi a fare il loro dovere verso la propria famiglia e a rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è gradito davanti a Dio. Scrivendo a Timoteo e alla Chiesa di Efeso, è evidente che in primis questo principio generazionale riguarda proprio i credenti, anche se è vero anche a non i credenti. Ma qui Paolo si rivolge in particolare ai credenti. Notate, se alcun uomo o donna fedele ha delle vedove, sovvengano loro e non sia la Chiesa gravata, affinché la Chiesa possa bastare a sovvenire a quelle che sono veramente vedove. È evidente allora dalle parole di Paolo che i figli e i nipoti sono coloro che devono onorare le loro mamme, le loro nonne, i loro nonni. Le vedove e i vedovi trovano grande dignità quando i figli, i nipoti per primi, diciamo, fanno il loro dovere nei confronti dei propri nonni, dei propri genitori. E credo che noi infliggiamo ai nostri genitori, ai nostri nonni, un grande dolore quando veniamo meno nelle nostre responsabilità nei loro confronti, quando manchiamo loro di rispetto, quando li trattiamo come persone non degne della nostra attenzione, anche a seguito del loro volerci indicare, insegnare come vivere, noi gli rispondiamo: ma che cosa vuoi? Che ne vuoi sapere tu di oggi? Ma tu sei di altri tempi. Vedete, questo linguaggio, anche se a volte ironico, ferisce profondamente le persone, i nostri genitori, le nostre vedove, le nostre nonne. Ora, al di là delle divergenze di opinione generazionale che possono esserci, non dovrebbe mai scadere nella mente dei figli, dei nipoti, anche dei figli, diciamo, acquisiti come genere nuovo, questo senso di dignità che si deve dare ad una persona anziana, ad una vedova, a un vedovo. Rendere loro rispetto, onore, è qualcosa che Dio gradisce. Ora, forse noi non ci rendiamo sempre conto, come dire, delle tante volte che abbiamo mancato di rispetto ai nostri genitori, alle nostre vedove, ai nostri nonni. Quanto dolore abbiamo inflitto al loro cuore. Credo che se provassimo a chiederlo a loro, probabilmente ci farebbero comprendere quanto dolore abbiamo causato. Forse con le nostre parole, con il nostro atteggiamento abbiamo proprio fatto sì, favorito che queste vedove si sentissero veramente sole. Versetto 5. Mentre c'è una grande consolazione per quella vedova, che è vero, ha posto la sua fiducia in Dio, la sua speranza in Dio e prega giorno e notte, ma ve ne è ancora di più quando si sente apprezzata nella dignità dai propri figli, dai propri nipoti, dalla gente comune e dalla Chiesa. Paolo aggiunge, ponendo maggiore enfasi alla responsabilità dei credenti, proprio questo: se uno non provvede ai suoi, e qui non è semplicemente dargli da mangiare, è tutta l'assistenza morale, di conforto sentimentale, di aiuto pratico che si deve alle persone anziane, ai nostri genitori. Se uno non provvede ai suoi, e in prima luogo a quelli di casa sua, notate, ha rinnegato la fede. Ed è peggiore di un incredulo. Io credo che ci fa molto male quando qualcuno ci dice, ma tu ti dici che sei un credente? Ma che cosa ti differenzia da me? Usi il mio stesso linguaggio. Sei maleducato. Non hai rispetto per le persone. Ti senti credente? Qui Paolo sta dicendo, se noi facciamo questo, stiamo semplicemente diventando peggiori dell'incredulo, perché abbiamo una maggiore responsabilità. Noi sappiamo che il Signore ci chiama ad un modo diverso di relazionarci. E se non lo facciamo, siamo maggiormente responsabili. Negare l'assistenza a quelli della propria casa è come negare l'essenza della fede stessa e porsi in una situazione peggiore dell'incredulo. E l'ultimo aspetto, brevemente, conclude. Paolo chiama in causa la Chiesa. Anche la Chiesa intera è chiamata in causa. I riferimenti ai figli, ai nipoti, al comportamento delle vedove timorate di Dio e il richiamo a Timoteo a onorare le vedove, quelle veramente vedove, o a inserirle nel registro della Chiesa, sono tutti chiari riferimenti ai membri di Chiesa, all'intera Chiesa. Oltretutto Paolo evoca questa responsabilità chiaramente della Chiesa quando dice esplicitamente che qualche credente ha con sé delle vedove, le soccorre. Se qualche credente ha con sé delle vedove, le soccorre. Non ne sia aggravata la Chiesa. Perché? Perché la Chiesa possa soccorrere quelle che sono veramente vedove, che non hanno figli, che non hanno nipoti, ma che hanno necessità di essere soccorsi. Ora, in conclusione, se è vero che siamo tutti discepoli della parola, ciò che ci è chiesto oggi è esporci per la parola, anche in questo ambito della nostra vita, facendo nostri questi insegnamenti, che sono tanto veri per il pastore quanto per ogni membro della Chiesa. Ma qui ci sono anche delle verità che riguardano chi non è membro di Chiesa, chi probabilmente non ha ancora dato il proprio cuore al Signore e che, diciamo, è, come dire, distratta dal poterlo fare, dal volerlo fare. Forse è rivolto, anzi senza forse, questa parola è rivolta anche a chi non ha fatto la scelta per Cristo, non ha dato il suo cuore a Cristo, non ha posta la sua speranza in Dio, versetto 5. Io vorrei concludere con due versetti che richiamano anche la tua responsabilità. Paolo dice, bada a te stesso e all'insegnamento, aggiungo, che hai ricevuto questa mattina. Persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Al capitolo 4, versetti 9 e 10, Paolo conclude con queste parole, e lo faccio anch'io. Certa è questa affermazione, degna di essere pienamente accettata. Infatti per questo fatichiamo e combattiamo. Abbiamo riposto la nostra speranza in Dio, nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti. Allora, ciò che qui sta dicendo Paolo, se tu vuoi sentirti un salvato, una salvata, devi credere che questo Salvatore è il tuo Salvatore.